sani come pesci.
Ben ritrovati ancora negli studi di Sani come Pesci, come promesso dopo pochissimi minuti di pausa pubblicitaria. L'uomo moderno, almeno in Occidente, non è più abituato a scenari di guerra, che siano troppo vicini. E come se questi conflitti, soprattutto quelli combattuti sul campo, quindi con bombe, carri armati, missili e chi più ne ha più ne metta, fosse qualcosa del passato, un retaggio del secolo scorso, che studiamo sui libri di scuola, sui libri di storia, oppure che vediamo alla TV. La TV nei telegiornali ci rimanda immagini che comunque sembrano a volte non appartenerci perché sono lontane fisicamente da noi. C'è proprio un concetto di vicinanza e di lontananza che può rispettivamente aumentare o diminuire la percezione che si ha di ciò che in quel momento si sta guardando in televisione. Ma dal 24 febbraio è scoppiata la guerra tra la Russia e l'Ucraina, e questo ci ha riportato nelle nostre case la drammaticità dei conflitti di guerra, e tutto questo può influire anche sul nostro quotidiano, che noi possiamo rendercene conto o meno, può provocarci ansia, stress e disagi di varia natura. Allora, perché accade tutto questo, e soprattutto come possiamo gestire queste reazioni? Lo chiediamo al dottor Cristian Pagliariccio, psicologo, membro dell'Ordine degli Psicologi del Lazio. Benvenuto, dottor Pagliariccio.
Grazie, buongiorno.
Io partirei proprio da che cosa può scatenare il costante essere immersi in immagini, in notizie, in dialoghi che hanno come oggetto la guerra, la drammaticità dei conflitti.
L'essere costantemente immersi in queste immagini può scatenare forti reazioni di panico, comunque di ansia o di angoscia. C'entra molto poi, diciamo, il livello di maturità empatica che la persona ha raggiunto, vale a dire che se l'empatia è troppo centrata su di sé, come diceva Hoffman, è un'empatia egocentrica e quindi ci si sente proprio come se si stesse vivendo, ecco, quelle scene, poi nascono delle reazioni molto forti, appunto, di ansia, di preoccupazione, di terrore. Se invece abbiamo un altro tipo di empatia che ci porta a riconoscere che quello è uno scenario atroce, però ancora, ecco, non siamo proprio in quello scenario, allora poi, diciamo, la gestione è diversa anche sul piano emotivo. Di fatto però l'essere costantemente immersi in immagini, l'andarle anche a ricercare, il vederle costantemente, ha un impatto forte a livello emotivo, tant'è che ultimamente le ricerche si stanno concentrando anche sugli effetti dell'impatto dei media proprio sulla salute emotiva e psicologica delle persone. C'è una ricerca ad esempio di Price, che è molto recente, che è dell'Università del Vermont, proprio del 2022, che addirittura sottolinea come le persone possano sviluppare un disturbo post-traumatico da stress solo ricercando costantemente immagini devastanti come quelle della guerra. Quindi come se fossero effettivamente persone che sono immerse in scenari di guerra, anche se non hanno quel tipo di esperienza reale, ma ce l'hanno solo vicario, solo attraverso la TV o comunque internet o la radio.
Certo, poi ovviamente per quanto riguarda, diciamo, il recente conflitto, almeno in Italia siamo tutti molto vicini e coinvolti, perché ci sono diverse persone che sono state ospitate in molti luoghi che noi quotidianamente frequentiamo, e quindi questo ci ha messo a contatto ravvicinato con la realtà, sicuramente non in modo diretto come può esserlo per le persone che vivono in prima persona il conflitto, ma comunque sicuramente in una relazione più stretta, che ci fa percepire meglio quello che è l'impatto emotivo di tutto quello che sta accadendo, proprio perché vediamo le persone che fuggono e si rifugiano qui nelle nostre case, nei nostri centri di accoglienza, eccetera. Ma tutto questo, quindi, come possiamo gestirlo? Cioè, qual è la soluzione? Sicuramente non possiamo evitare di immergerci, cioè far finta di niente non credo che possa essere la ricetta, quindi come se ne esce?
Sì. Sì, la soluzione ovviamente è sempre difficile da avere, però sicuramente imparare a gestirsi un pochino meglio dal punto di vista emotivo può dare sicuramente beneficio e sollievo. Ad esempio, non andare a ricercare costantemente aggiornamenti, oppure non impostare, ecco, il proprio smartphone, oppure, ecco, i propri strumenti di ricerca in modo che ci siano notifiche costanti, perché questo poi crea un allarme costante nel nostro cervello. Il nostro cervello per alcuni aspetti è stupido, nel senso che non si rende conto che vedere 50 volte uno stesso fatto atroce è sempre lo stesso fatto, lo considera come 50 eventi diversi, quindi questo poi ci sovraccarica. Allora, lavorare per non sovraccaricarci ulteriormente può essere un consiglio che si può dare. Un'altra questione, ad esempio, è quella di sviluppare un senso diverso di empatia, nel senso non rigettare tutto nei nostri confronti, ma fare anche qualcosa per gli altri. Un esempio l'abbiamo avuto domenica, che ci sono state le manifestazioni per la pace sia a Roma che a Milano, poi con aspetti e risvolti diversi, però quello può essere un qualcosa che ci aiuta a fronteggiare quello che stiamo vivendo. Un manifestare solidarietà e farlo anche insieme ad altre persone, non in maniera isolata, in modo da sentire che c'è una connessione anche positiva con altre persone, si vuole lanciare un messaggio di pace, e poi lavorare per costruire comunque una cultura di pace è un qualcosa che ci può aiutare da un punto di vista proprio emotivo e di salute proprio mentale.
Certo, quindi volevo tornare a una cosa che ha detto abbastanza velocemente, però mi incuriosiva perché sinceramente non lo immaginavo. Quindi se io vedo per esempio tutti i telegiornali che le emittenti nazionali mi offrono, dove ci sono sempre le stesse immagini che magari si riferiscono a un singolo bombardamento, ma io le guardo 5, 6, 7 volte e la mia mente li percepisce come 5, 6, 7 eventi separati, cioè vivo 7 volte il trauma anche se si tratta sempre dello stesso bombardamento, questo volevo chiarire.
Sì, perché l'impatto emotivo è talmente forte che io ho 5, 6, 7 impatti emotivi forti ravvicinati. Il fatto poi è sempre lo stesso, ma la ripetizione del fatto, ovviamente, se lo vivo con trasporto, quindi se lo vivo con allarme, mi dà 7 input, 5, 6, 7, quante volte lo vedo, molto forti. E questo ovviamente è come se io ricevo 5, 6, 7 colpi molto forti. Non è il fatto in sé che conta, ma è l'impatto emotivo che ricevo, che in questo caso ha una portata enorme, perché stiamo parlando comunque di fatti che hanno un'importanza enorme nella nostra vita.
Assolutamente, questo trovo che sia molto interessante, perché immaginavo invece che magari vedendo la medesima cosa potesse essere presa come tale, invece no, quindi evitiamo di guardare troppe scene, diciamo, occorrenti. Sì.
Sì, l'esempio che possiamo fare è come avvicinarci a una fiamma. Se una fiamma scotta, è la stessa fiamma, io mi ci avvicino 5, 6, 7 volte, mi scotta non con la stessa intensità, ma ogni volta mi brucia sempre un pezzettino in più. E l'effetto a volte è questo, quello appunto di restare bruciati da fatti che sono gli stessi, però l'intensità è talmente forte che appunto ci brucia in qualche modo emotivamente.
Assolutamente, invece per quanto riguarda la partecipazione attiva, questo forse è anche un punto sul quale tornerei per sottolineare quanto possa essere importante per la nostra emotività, per la nostra sensibilità e per i nostri sentimenti, quello di renderci parte attiva nel bene, cioè compiere azioni di solidarietà laddove possibile, o comunque partecipare, come diceva lei, ad iniziative come dei cortei indetti ad esempio per in nome della pace, per la pace. E che cosa scatta dentro di noi quando ci mettiamo dal lato, diciamo, di buoni, dal lato dei giusti, per poter sostenere questi ideali?
Sì, scatta intanto il fatto che non ci si sente vittime degli eventi, nel senso che si percepisce un proprio ruolo nella storia che può avere anche un peso positivo. E intanto comunque fare qualcosa, ecco, ci attiva e appunto ci dà un pochino di quiete, però proprio ci aiuta a non percepirci ingabbiati, ecco, senza nessuna alternativa, senza nessuna possibilità, e ci fa sentire poi in connessione con le altre persone, spesso con le persone che amiamo. Ecco, chi ha avuto la conoscenza di una persona che poi in qualche modo è stata coinvolta in quello che sta accadendo, ovviamente attraverso una manifestazione trova il modo per sentirsi in connessione, anche se non siamo proprio nello stesso posto. Ovviamente non c'è solo l'aspetto delle manifestazioni, ognuno può fare quel che può secondo le proprie possibilità, come ad esempio, non so, interagire anche con bambini che possono essere spaventati per aiutarli un pochino a tranquillizzarsi, o ecco, trovare la propria dimensione però per fare qualcosa che supporti, ecco, la cultura della pace. Noi in Italia non abbiamo una grande formazione nella cultura della pace, negli orientamenti scolastici, ecco, passa un pochino in sordina anche, quindi la nostra educazione è un po', ecco, sguarnita su questo fronte, però ci si può lavorare.
E forse andrebbe fatto, è il caso di dirlo, perché ovviamente poi i nostri bambini non hanno gli stessi nostri strumenti per affrontare e per in un certo senso decodificare le immagini che poi si trovano a guardare, perché comunque è inevitabile che quando si guarda un telegiornale, magari all'ora di cena, loro vedano quelle immagini, perché non sono immagini censurate, vanno in onda tranquillamente alle 20, alle 20 e 30, quindi in orari in cui se noi guardiamo un telegiornale, quasi sempre abbiamo accanto a noi anche i nostri figli. Quindi come potremmo aiutarli a gestire tutto questo? Perché anche loro potrebbero ritrovarsi a soffrire di ansia e di stress correlati a questo panico da guerra, ancora più di noi, penso, per alcuni aspetti, oppure no?
Sì, se i bambini e le bambine vengono inondati di immagini troppo forti, ovviamente la loro mente poi si accende sugli affetti più cari. Ad esempio, potrebbero chiedersi, ecco, se la guerra venisse da noi, moriresti anche tu, mamma o papà, o farsi domande di questo genere. È ovvio che, nel senso, intanto non vanno inondati con troppe immagini, perché questo poi diventa difficile da gestire per un adulto, quindi figuriamoci per un bambino o una bambina. Però anche lì portare i bambini a fare qualcosa di concreto per trovare un po' di tranquillità, ecco, far vedere ovviamente gli orrori della guerra che esistono e portarli, accompagnarli a fare qualcosa che sia connesso con la pace. Anche lì possiamo lavorare per fare delle piccole manifestazioni che potrebbero essere legate a disegni, ad opere, a pensieri, a una raccolta fondi se c'è la necessità, oppure a un aiuto per, ecco, rifugiati, nel senso, sì, poi si possono trovare delle soluzioni, però farli diventare anche in questo caso delle parti attive, quindi che non restino vittime delle immagini che vedono e basta.
E diciamo poi lavorare che questo, molto, ecco, questo l'anno scorso scolastico, intendo, non solare, è accaduto, perché l'ho vissuto anche in prima persona negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, dalle elementari alle medie. Hanno fatto sicuramente molte raccolte di generi alimentari, ma anche di vestiti, forse no, nelle scuole proprio di soldi no, in alcuni sì probabilmente, e hanno anche dedicato dei momenti di disegno, quindi questo sicuramente credo che sia stato fatto ed è un grande aiuto, perché insegna loro proprio poi ad avere la percezione di ciò che sta accadendo e del fatto che si possa in alcuni contesti anche scegliere la pace, scegliere l'assenza di conflitto,
certo.
E questo li aiuta senz'altro a crescere meglio. Sì.
Certo, per i bambini, dicevo, il denaro è la cosa che passa più in secondo piano, cioè i lavori concreti valgono di più, nel senso fare una raccolta solo economica funziona poco, quindi fare altri tipi di raccolte che abbiano anche un impatto materiale, fisico, concreto, ha un vantaggio superiore sicuramente.
Sì, no, lo ricordo, perché per esempio mio figlio aveva proprio scelto nel dettaglio il tipo magari di merendina o di biscotto, comunque di genere alimentare da portare a scuola, da donare agli altri bambini che magari avevano la sua stessa età, quindi c'è stato anche un coinvolgimento emotivo proprio del gusto.
Certo.
Insomma, speriamo che però questo sia presto un ricordo lontano, e anche perché ci siamo trovati in questi 3 anni a gestire diverse tipologie di conflitti, diciamo, non solo bellici ma anche di altra natura. E intanto però la ringrazio come sempre dei suoi consigli, che speriamo possano essere stati molto utili a quanti ci hanno ascoltato questa mattina. Grazie dottor Pagliariccio per essere stato nostro ospite.
Grazie a voi, buon proseguimento, un saluto a tutti.
Sani come pesci finisce qui, ma vi ricordo che torna puntuale dal lunedì al venerdì, sempre alle 12 in punto. Vi aspetto, non mancate. Un grazie di cuore a Mattia Vasioglu, che ci ha accompagnato in regia nel corso di questa ora insieme, e buona giornata a tutti.